Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. La scorsa settimana è stata particolarmente drammatica in Nepal. Oltre 70 persone sono morte nelle proteste antigovernative che hanno portato alle dimissioni del primo ministro KP Ohli, sostituito da Sushila Karki, prima donna nella storia del paese a ricoprire quella carica. Un appello era arrivato anche dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, affinché le forze di sicurezza del paese esercitassero maggior moderazione per evitare ulteriori spargimenti di sangue.
It is important that the voices of young people are heard. Protesters have the right to express peacefully their political frustrations and grievances over corruption and a ban on social media platforms. I have received concerning reports of unnecessary and disproportionate use of force by the security forces.
I manifestanti hanno dato fuoco al Parlamento e alle abitazioni di alcuni dei principali leader politici del paese. A scatenare le proteste è stato un divieto sui social media, poi in tutta fretta revocato, ma a quel punto era troppo tardi per fermare la crescente frustrazione e l'insoddisfazione causata dalla corruzione nella politica e iniziata molto prima di quella controversa misura. Cosa ha portato veramente la generazione Z a ribellarsi e come si è arrivati a tanta violenza? Ne parliamo oggi con il giornalista Carlo Pizzati. Buongiorno Carlo, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno, buongiorno.
Carlo, proviamo a spiegare quindi come il blocco di Facebook, YouTube e X sia arrivato a generare un movimento di queste dimensioni.
È molto interessante il connubio tra il ruolo della tecnologia e la politica contemporanea nel sud-est asiatico come nel resto del mondo, perché ricordiamo che non troppo tempo fa anche lo Sri Lanka nel 2022 ha avuto delle proteste, poi in Thailandia e precedentemente a Myanmar prima dell'inizio della guerra civile. Il ruolo della tecnologia è sempre centrale nel riuscire ad aggregare, ma soprattutto il ruolo della tecnologia in questo caso è stato indispensabile nel dimostrare quello che era precedentemente nascosto prima che ci fossero i social media, e cioè gli enormi privilegi di quelli che vengono chiamati nepo babies, e cioè il nepotismo. E adesso invece con i social media chiaramente questo sfarzo e lusso di cui hanno potuto godere i giovani rampolli, figli dell'intelligenza e delle classi sociali politiche soprattutto più alte, è stato come uno schiaffo in faccia a una popolazione come quella nepalese, che invece si confronta con tassi di povertà inquietanti, e soprattutto vedendo che questa povertà è causata dalla corruzione. Allora, guardiamo un reddito medio in Nepal di $1,200 l'anno. Allora, vedendo le borse di marca delle ragazze figlie dei politici importanti, spesso di partiti tra l'altro comunisti o marxisti-leninisti o maoisti o del Congress Party, che sono i tre partiti che dal 2006 si sono giocati, diciamo, il ruolo di occupare il posto di potere in 14 governi. Soltanto 8 leader di questi tre partiti, i comunisti, marxisti-leninisti, comunisti, maoisti e il Congress, soltanto 8 di questi leader di questi tre partiti hanno guidato il paese dal 2006 a oggi. L'ultimo di questi, Ohli, è stato al potere già 4 volte e quindi è al suo quarto mandato. Quindi è inevitabile che quando si ha un gruppo di potere così ristretto si formino poi dei grumi di corruzione. Oggi la generazione Z, armata di telefonini, è riuscita non solo a smascherare la fortissima diseguaglianza, ma anche a mobilitarsi e a fare una vera e propria rivoluzione. Dico smascherare la diseguaglianza perché il tasso di povertà in Nepal è altissimo, cioè al 25% chi sta sotto la soglia della povertà, e si parla poi di povertà multidimensionale facendo entrare altri fattori, si arriva al 28% della popolazione, un terzo della popolazione, di cui 40% in zone rurali, 8% a Kathmandu nella capitale. Però nelle zone fuori Kathmandu, quindi nelle zone rurali, diciamo che quasi la metà, il 40%, è sotto la soglia della povertà. Quindi vedendo le foto di chi invece a Kathmandu fa le feste in piscina con lo champagne, ecco, ha generato una forte rabbia nella generazione Z e che ha portato a mettere letteralmente a ferro e fuoco, tant'è che hanno bruciato i ministeri, ecco. Palazzi del potere.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Pizzati. Carlo, proviamo quindi proprio a raccontare quello che è accaduto per le strade di Kathmandu la settimana scorsa e che poi ha portato anche alla morte di 72 persone.
Beh, c'è stato un déjà vu di quello che abbiamo visto già nello Sri Lanka, cioè la disperazione popolare, soprattutto dei più giovani, che si vedono con un 20% di disoccupazione su un 10% di disoccupazione generale, senza speranze per il proprio futuro, arrabbiati da questa forte diseguaglianza, hanno deciso di prendere d'assalto i palazzi del potere, si sono confrontati con la polizia, hanno avuto la meglio sulla polizia, si sono viste immagini di giovani manifestanti che brandivano gli scudi della polizia, gli stivali dei poliziotti scappati, perché si sa sempre che nelle rivoluzioni si arriva a un punto di spaccatura in cui per la gente, molto probabilmente sottopagato anche lui, non ha più senso rischiare la vita di fronte a una folla così grande. Cioè, la polizia è stata sopraffatta e anche l'esercito. Le immagini si sono viste, l'hanno inseguito il ministro delle finanze, l'hanno quasi linciato, hanno dato la caccia a Oli, il primo ministro. C'è stata quello che ci immagine è una rivoluzione in stile francese, in cui il popolo entra nei palazzi del potere e cerca di giustiziare addirittura i rappresentanti del potere, che viene ribaltato in quel momento. È una rivoluzione che al momento sembra riuscita, che però ha anche una dimensione geopolitica, perché è importante ricordare anche questo aspetto, diciamo, oltre alla cronaca, no? E al fatto che, come giustamente hai detto in apertura di trasmissione, su Sheila Karki ora è la persona che porta la pace, mentre le ceneri si raffreddano in questo incendio che ha messo a ferro e fuoco Kathmandu, ora su Sheila Karki, primo premier donna, per almeno 6 mesi terrà la barra in maniera indipendente del potere per portare a nuove elezioni, no? Il peggio è passato in un certo senso, c'è speranza, perché sembra che le forze ribelli, che non avevano un obiettivo chiaro in mente, ecco, questo è importante, diciamo, oltre alle scene che si sono viste di anarchia, c'è il fatto che si voleva semplicemente togliere questa elite corrotta dal potere e voltare pagina, senza un piano specifico, non c'era un partito specifico che vuole imporre la sua leadership. Quindi adesso dovrà fare un po' di ordine nel caos su Sheila Karki, riuscire a gestire il potere fino alle elezioni, e poi si pensa a un cambiamento radicale. Non so se sarà davvero così, perché poi gli interessi sono forti. Ma cosa entra in gioco qui? La geopolitica, nel senso che il Nepal è un cuscinetto schiacciato tra due fortissime potenze, una sopra la Cina, una sotto l'India, e di lato ha anche il Pakistan che spinge, e non è che siano estranei da quello che è accaduto nella politica interna queste potenze, superpotenze, tutte con potere nucleare nel loro arsenale, tant'è che si dice che appunto Oli fosse un leader più vicino a Pechino. Cioè, poi i complottisti pensano ovviamente che sia stata subillata questa protesta da chi ha interesse a avere meno influenze cinesi sul Nepal e quindi Delhi, e si vede Kakri come forse una rappresentante politica sicuramente su cui l'esercito può contare, pur essendo indipendente, sicuramente che rassicura la generazione Z, ma in qualche modo che forse è più vicina a Delhi. E perché è importante? Perché ci sono almeno 3,5 milioni di nepalesi che sono emigrati in India, sono molti di più perché è pieno di nepalesi che sono illegalmente in India, perché le frontiere sono facili da penetrare, e ora si pensa che la prossima leadership sarà probabilmente più vicina alle istanze dell'India, che ovviamente è preoccupata da un aumento della povertà che causerebbe immediatamente maggiore immigrazione e altre difficoltà economiche che l'India in questo momento non ha bisogno di affrontare, visto i forti dazi a cui deve far fronte grazie ai regali di Trump in questo periodo. In tutto questo c'è anche il Pakistan. Sempre in passato i leader nepalesi, quando non riuscivano a ottenere dall'India quello che volevano, facevano un viaggio in Pakistan per far capire che poi c'è anche un terzo incomodo e si può anche aprire un fronte pakistano nella politica nepalese. Quindi situazione parecchio complessa sia a livello interno sia a livello esterno con i vicini di casa. Quello che è interessante secondo me è comunque che nel sud-est asiatico stanno succedendo queste rivoluzioni, alcune sono incancrenite come nel Myanmar, alcune invece hanno uno sbocco e portano a un rinnovo di leadership come nello Sri Lanka e come molto probabilmente dopo i 6 mesi di governo Karki succederà anche in Nepal. Questo ci fa anche chiedere che tipo di imitazioni potranno esserci nel mondo di fenomeni simili.
Davvero grazie quindi a Carlo Pizzati, è tutto per oggi. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie, buona serata anche a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.